una cosa curiosa, il signor Binney, che è quello, è il tizio con la faccia molto scura così, che parlava, è stato un ex direttore dell'NSA, l'NSA è la National Security Agency, è una, è un'agenzia governativa che si occupa della sorveglianza, scusate, ingiustamente non volevo impacciarmi sull'NSA. Comunque lui era un ex direttore, è un pentito, come l'ha definito qualcuno, e lui va in giro a fare conferenze ed è carino che dice ogni volta io non ho intenzione di suicidarmi, dunque se muoio sappiatelo, e dice, lo dico sempre a ogni volta che appaio in pubblico, dico sempre questa cosa. Io l'ho trovato allora, il documentario a me è sembrato un po' lungo, però i contenuti mi sono sembrati buoni. A voi è piaciuto?
Sì.
Ok, io tenterò alla lunga di non fare un monologo.
No, a lui gli hanno chiesto, no, di mettergli l'app sul telefono e sul PC. Qualche mese fa abbiamo avuto qua una dimostrazione di uno di questi programmini che si infilano sui telefoni, devo dire molto interessante. Sì, da Torino. Cioè questo oggetto inserito su un telefono cellulare forniva tutte le informazioni che loro hanno raccolto, ma non solo i metadati, usava la videocamera anche quando questa non era in uso, registrava, insomma era molto forte, una cosa che è usata dalla polizia, ma che si compra però, cioè una roba, insomma, non è proprio forse sul mercato libero, ma si trova. Era molto bellino, aveva un'interfaccia molto smart che ne permetteva l'utilizzo anche dei profani completi di tecnologia.
Si chiamano captatori informatici e sono stati legalizzati, diciamo, insomma, esistono nella giurisdizione italiana con questo nome. Ahimè, dovrebbero essere illegali in quanto sono in grado di organizzare una vera e propria tortura sul corpo digitale, non solo una sorveglianza. E una delle società che li fabbricava e li distribuiva in giro per il mondo, per lo più a governi oppressivi, ma non solo, a qualunque acquirente, uno dei più grossi acquirenti è stato il Messico e l'Italia, e aveva proprio sede qua a Milano. No, ha cambiato nome, che io sappia.
Sì, non è chiusa.
Non è chiusa, ok. Vieni se ci vuoi dire qualcosa, tu ne sai.
No, soltanto che l'hanno sbuciati, però non si sa chi è.
Sì, però e neanche chi li ha sbuciati.
No, se deve sapere, sennò...
Com'è che si chiama? Phineas...
Phineas
Fisher. Che se cercate in internet è molto carino. Questo se vi può interessare, Phineas Fisher, che è l'acaro che ha bucato questa compagnia che si chiamava Hacking Team, ha pubblicato un lungo testo dove ha spiegato come e perché, sia delle motivazioni politiche sia della parte tecnica. È riuscito a pubblicarlo anonimamente, si è anche fatto intervistare una volta sotto forma della rana dei Muppet Show, se non ricordo male, e la lettura è interessante, insomma. Beh, ho trovato interessante Jeremy, quello della quadratura del net francese, che diceva non è una buona idea dire alla gente installati Tor e basta, perché potrebbe avere delle conseguenze anche negative. Poi la falsa assunzione di sicurezza è una brutta cosa, nel senso che pensare magari di avere uno strumento che con un click ti risolve tutti i problemi potrebbe causare delle conseguenze ancora peggiori. Ed era carino come diceva che invece bisognerebbe parlarne collettivamente per arrivare a delle soluzioni individuali.
Ma esiste il captatore di captatori? Esiste la tecnologia, diciamo, il captatore di captatori?
Buona domanda. Esistono i captatori? Lo dico ad alta voce, stai domandando se esistono i captatori dei captatori, cioè una tecnologia che è in grado di individuare i captatori.
Almeno per provare.
Lo spunto che io ho colto da quello che abbiamo visto adesso è ho qualcosa da nascondere oppure no. È realmente questo il tema della discussione. Cioè è realmente questo che mi interessa. Sì, è vero, c'è il mio oppositore, allora trovo i dati per reprimerlo, metterlo in cattiva luce e quant'altro, ma è uno sforzo immane se lo moltiplichi sul numero di persone che siamo, sui grandi numeri, sulla grande capacità di capire e influenzare. È forse quest'altro il tema, come io controllo il movimento delle persone, le impersonifico, le muovo, le... può essere questo? Su una difesa di uno contro uno e vabbè, non voglio andare solo a questo discorso.
Esistono delle, beh, o le gabbiette di Faraday, cioè dei contenitori che sono in grado di limitare la capacità di una device di comunicare, per esempio i forni a microonde, oppure esistono dei sistemi per sapere se un telefono, per esempio di rilevare le comunicazioni, perciò di sapere se un telefono finge di essere spento, per esempio di essere disattivato, in realtà continua a comunicare.
Però così andiamo solo su tecnici. Sì, esatto.
No, perché la cosa che ti diceva, cioè la cosa che dici tu è interessante. In realtà non c'è niente da... Cioè in realtà i nemici sono stati il tizio della...
Vieni qua a parlare perché non si sente.
No, vabbè, dai. No, sto dicendo che dai,
vieni qua.
Non è che non ne so niente, non sono l'esperta.
Ma che io l'esperto? No, spaccate questi microfoni allora.
No, semplicemente dico che la cosa che mi sembra interessante è che creare un nemico ad hoc, e la cosa si vede benissimo quando il ragazzo francese attivista ecologista dice io non ho fatto niente se non fare delle riunioni politiche, fare delle riunioni in generale che poi sono diventate politiche, che già questa cosa qua aveva un'accezione negativa, quindi il nemico un po' ovunque, ma voglio dire non appunto quello che dicevi anche tu, il problema non è beccare se qualcuno mi sta spiando, è per quale motivo mi sta spiando. Se io divento nemica automaticamente perché mi federo con altra gente, mi unisco ad altra gente e mi interessano alcune tematiche e sulla base di quello divento nemica, forse è un po' un problema. E la stessa cosa che dicevano loro, hanno sorvegliato tutti gli attacchi terroristici, ci sono stati. Questa cosa qua non ha tolto nulla, cioè in Francia ce ne sono stati anche dopo Charlie Hebdo, che sono stati i primi. E sono stati addirittura più cruenti, più gravi, più diciamo così, per cui appunto non è la questione di preservarci e ancora di più cercare di diventare dei paranoici e stare attenti che non venire spiati, il problema è capire per quale motivo uno viene spiato, punto. Ma io non sono una tecnica comunque.
Che è anche il motivo per cui ero venuto qua questa sera, perché mi pare di capire che c'è un tema che è interessante, che è quello tra la tecnica, la scienza e la tecnica, la neutralità della scienza, dove interviene la tecnica. E poi questa prima serata che invece mi pare che deve essere centrata proprio sulla questione dell'informazione di Facebook, cosa Curcio ha scritto una serie di robe rispetto a queste cose qua. Il tema, la cosa che mi lascia è che allora noi abbiamo oggi che praticamente Google, Facebook e tutte queste industrie hanno superato come fatturato Shell, cioè le famose multinazionali del petrolio. Allora la famosa questione dell'algoritmo e l'informazione. Qui adesso noi la vediamo un po' in forma paranoica, no? Siamo sorvegliati, minchia, stasera tutti sanno che siamo qua. Chi c'è qua, mettiamo insieme i vari cellulari e i metadati e abbiamo questo tipo di informazione. La verità, allora, invece il meccanismo qual è? Questo lo prendo, insomma, l'ha scritto in diversi libri, ormai è scritto da più parti. Chi ha mai pagato per Facebook? Non so, qualcuno ci ha mai versato qualcosa? Due soldi forse, non lo so. Quindi dove lo fa il fatturato Facebook che è che ha superato, che è tra le Facebook, Google, dove fanno il fatturato? Non lo fanno dei soldi che gli diamo noi attraverso il cellulare. Quindi, nel bene o nel male, lo fanno dalle nostre informazioni. Quindi l'oggetto, la merce del plus valore, se vogliamo mettere così, cioè del capitale, della nuova multinazionale del capitale, sono io. Sono io con le mie informazioni e con le cose che dico. Allora, che cosa fa Google, che cosa fa Facebook? Praticamente, tu, se io ho una ditta che vende pennelli, posso fare una pubblicità su Facebook che mi costa sicuramente, o su Google che mi costa meno che farla in televisione. Però chi è che raggiungo? Raggiungo tutti, ma a te cosa te ne frega dei pennelli? A te cosa te ne frega dei pennelli? Se Google sa che Maurizio pittura, che tu pitturi e quello là pittura, allora viene da me e mi dice: ma io non è che ti faccio una pubblicità a caso, ti prendo gli artisti e quelli che pensano di essere. E quindi mi vende una pubblicità mirata su un'informazione che è stata rubata a te, a te, a te, a te, a te, attraverso questo sistema di raccolta dei dati.
Non è stata rubata, gliel'hai regalata tu.
Ecco, sì, sì, certo, però non potevo fare a meno di regalargliela, come dire. Questo è un punto importante.
Potevi avere un'identità falsa, potevi non dire che sei un pittore. Però
sì, ma quando... Ok, apriamo questo. Questo qui è un punto importante. No, va bene. È aperto, cioè io non è che c'è una cosa chiusa, no? Però se io mi rapporto con lui, il mio amico, dice: dove andiamo? Ah, andiamo a dipingere. O non glielo dico, glielo dico.
La questione secondo me è molto rilevante. Abbiamo discusso, ora non riuscirei forse a riportare tutte le posizioni nelle giornate di preparazione di questo ciclo di incontri, su questa questione dei dati, della vendita dei dati, la produzione di valore attraverso i dati. E devo dire che le posizioni sono discordi. Io personalmente sono il più scettico su due punti, su due questioni. La prima è che in questo momento i grossi colossi dell'informatica, che sono cinque, non più, stanno facendo una feroce lotta tra di loro per mettere a valore degli investimenti enormi che hanno fatto per gestire le piattaforme cloud o la collezione di big data, eccetera. Quindi la tentativo di messa a valore di questa cosa è ancora molto in corso, diciamo, non è un dato assodato.
E la seconda cosa è che questi dati, l'ipotesi, diciamo, l'altra, è che questi dati in fondo girano attorno alla fine alla stessa merce a cui siamo abituati da un secolo più, due, cioè la produzione di valore del dato poggia sulla produzione di valore del pennello, perché se io non avessi da vendere il pennello, questo dato non mi serve un cazzo, a meno che non voglia fare del controllo sociale, diciamo gli aspetti sono tanti, però diciamo apre un capitolo enorme questa roba qua, io mi rendo conto, ma in bibliografia c'è un testo per esempio di due autori che sostanzialmente dicono che le innovazioni tecnologiche degli ultimi 50 anni non hanno apportato alcuna modifica rispetto al modello produttivo e di messa a valore classico. E che quindi in questo senso non è avvenuto quella rivoluzione nel mercato e nella produzione del valore che, di cui in qualche modo talvolta si parla. Io spero che su questa roba torneremo. Sarebbe interessante andare a fare una più attenta disamina di come funzionano i fatturati di queste grosse compagnie. E teniamo conto che loro hanno una grossa quantità di capitali azionari, cioè una potenza, una risorsa potentissima di queste grosse compagnie è anche il mercato azionario, diciamo, che gli rende almeno nominalmente dei valori molto, molto consistenti. Io credo che la questione sia tutt'oggi aperta, cioè non sono personalmente per niente sicuro che Facebook produca col suo stesso, con la vendita delle sue inserzioni o dei dati a terzi del grosso profitto, però diciamo non so, è un po' controtendenza. Come
un caso in cui Facebook ha ricavato del profitto, me lo ricordo. A un certo punto una grossa compagnia che fabbrica scarpe, credo fosse la Nike, ha chiesto a Facebook di rispondere alla domanda se una scarpa disegnata in un certo modo, in un certo colore, avrebbe avuto o meno successo in un dato mercato, credo fosse il mercato asiatico. Perciò invece che fabbricare veramente la scarpa, presumo, e a testarla, si sono limitati a pagare Facebook, il quale era in grado di rispondere alla domanda che tipo di scarpe compra la gente nel mercato asiatico.
Però sempre scarpe dovevano vendere. Sempre scarpe alla fine si dovevano vendere. Sulla questione dell'identità invece te dico una, ma è una stupidaggine. Io non sono un grande utente di Facebook, avevo fatto un account fasullo che mi serviva per gestire la pagina dell'archivio Moroni. Perché per gestire una pagina bisogna avere un account individuale. Facebook ci ha messo 2 mesi a scoprirmi e mi ha scritto, mi ha detto o ti metti il tuo vero nome oppure ti togliamo l'account, siccome mi serviva per gestire questa roba ho messo il nome giusto.
Dovevi fare un altro nome finto, dovevi mandargli il documento.
Sì. Comunque, ma beccato in fretta, non sono un abile camuffatore.
Identità falsa non vuol dire che ti metti un altro nome sul profilo. Identità falsa vuol dire che tu camuffi quelle che sono invece le tue abitudini
tipo scuro usuali.
Non è letto il libro.
Venite qui a raccontarci come si fabbrica un'identità falsa.
Io ci ho provato in maniera seria, però è una cosa un po' troppo complicata e inizia pure a diventare costosa. Il punto è che il livello di tutela vuoi avere. Il tuo livello di tutela è non vuoi che un tizio X naviga Facebook e capisce che sei tu, allora è molto facile. Se vuoi che Facebook capisca che hai non capisca che hai un nome falso, è facile uguale. Se vuoi che Facebook non capisca chi sei, è molto difficile. Sono livelli. Però è ovvio che ad esempio un profilo in cui tu vuoi interagire con la tua usuale rete se Facebook è un è un progetto fallimentare in partenza, una delle cose che ti caratterizza è la tua rete sociale. Quindi
nel Falcone Maltese, mi sembra che sia, di Chandler, dico male, c'è una, inizia con una storia di un signore che c'è l'investigatore, la moglie va dall'investigatore e dice: guarda, mio marito è scomparso, e lo devi trovare. Allora è una storia che è raccontata, perché non è la vicenda del libro. Questo investigatore lo trova facilmente, ci mette poco, e va dalla moglie e gli dice: guarda, è successo questo, che lui stava camminando, è caduto un peso da un cantiere che quasi lo uccideva. Allora lui ha capito che in fondo stava perdendo tempo con questa vita che lo scocciava, che non lo soddisfaceva, e che in fondo, essendo tutto così incerto, valeva la pena che, come dire, si desse di più. Ha mollato la famiglia, ha mollato il lavoro, ha cambiato città e si è spostato da un'altra parte, dove ha trovato una donna che era molto simile a quella che aveva lasciato, con dei figli che erano molto simili a quelli che aveva lasciato, e abitava in una casa che era molto simile a quella che aveva lasciato, e per questo l'investigatore l'aveva poi trovato. Questo per dire che tu fino a un certo punto puoi, io sono, diciamo, falsificare i tuoi comportamenti, ma fino a un certo punto, perché se no smetti di essere chi sei, cioè diventa un problema di identità enorme, produce un problema di identità enorme.
Pink, dai, vieni qua.
La terza birra, secondo gli Jägermeister. Buonasera. Allora, stavo discutendo alla seconda birra del terzo Jägermeister del fatto che, non so se lo sapete, ma in questi giorni Apple ha finalizzato un accordo con il governo cinese, il Partito Comunista Cinese, per fare in modo di portare in Cina tutti i server che hanno lo spazio iCloud degli utenti cinesi degli iPhone. E non solo questo, darà la possibilità, tramite una joint venture con un'azienda cinese, l'accesso alle chiavi di criptazione degli utenti cinesi degli spazi iCloud. Questo perché il governo cinese era stanco delle lunghezze legislative di dover chiedere al governo americano l'accesso ai dati degli utenti cinesi. Questo in un certo senso va oltre quello che viene presentato dal documentario, perché in più viene aggiunto il fatto che da una parte il governo cinese, il Partito Comunista Cinese, si ritiene libero di fare quello che vuole dei dati degli utenti, e la giustificazione di Apple è: beh, loro sono una volta e mezzo il mercato europeo, non potevamo fare altrimenti. E questo, secondo me, fa cadere il velo di la tecnologia pura, lo sviluppo tecnologico progressista. Noi siamo i buoni, noi siamo i belli, noi avevamo Steve Jobs, noi eravamo quelli che avevano ragione. Cade del tutto il velo di vergogna e mostra cosa in realtà è: profitto, capitale, interesse. Stop. No, però è proprio alla luce del giorno, cioè non viene neanche più nascosta la questione, no?
Non viene neanche più nascosta da noi, nel senso, se la Apple almeno ha la scusa che è un'azienda che ha come scopo il profitto e quindi deve andare a seguire il profitto, il nostro governo direttamente in realtà non si scopre tanto, però se non so, io sono un appassionato lettore di una online che ha assolutamente poco seguito qui, perché è una specie di tabloid della tecnologia, si chiama The Register, e questi sono molto bravi perché fanno un sacco di cose in stile strillone, però fanno un sacco di cose, tra l'altro sono loro che hanno scoperto Meltdown e Spec, vogliamo anticipare, però vabbè, e loro continuano a riportare il fatto che i ministri, diciamo, degli interni dei paesi dell'ex Commonwealth grossi, quindi Gran Bretagna, gli Stati Uniti, l'Australia, la Nuova Zelanda e il Canada, che hanno un patto tra di loro di condivisione di dati di intelligence, quindi sono anche fortemente legati da quel punto di vista, i loro ministri degli interni, che sono i capi dei servizi segreti, ricordiamo, continuano a chiedere, a fare pressione continuano a fare pressione sulle grandi aziende tecnologiche, cioè le GAFAM di cui si parlava prima, Google, Amazon, Facebook, Apple, che sono quelle che ormai veicolano la maggior parte dei passaggi di informazione nel mondo. Loro stanno continuando a fare pressione per fare in modo che venga creata una tecnologia di crittografia sicura, ma con la chiave d'accesso per gli stati. Cioè, se serve di decifrare una comunicazione perché è tra due potenziali terroristi, lo Stato lo deve fare. Attualmente esistono delle soluzioni in atto, cioè che sono distribuite in uso corrente, in cui non è possibile questa cosa. Se voi parlate, adesso io non necessariamente questa, però è un buon esempio, su Signal, se i vostri telefoni, il vostro e quello della persona con cui parlate, non sono compromessi, cioè non ci sta un cappellone informatico sopra, è verosimilmente improbabile che qualcuno riesca a capire che cosa gli si è detto. È verosimile sapere tra chi, forse. È verosimile sapere a che ora, quindi in che zona del mondo vi trovate, ma è inverosimile sapere cosa vi siete detti. Questa cosa, nominalmente, anche se nessuno ha mai visto il codice, la fa pure WhatsApp, quindi verosimilmente, verosimilmente cioè, è un sacco difficile sapere che cosa vi siete detti. Ci sono tutti i metadati poi che si possono sapere, ma quello che vi siete detti è proprio difficile. E questi cinque governi che ho citato sono assolutamente stanno rompendo le palle da ormai 3 anni in maniera costante. Più o meno ogni mese c'è una dichiarazione di un ministro dell'interno o il capo dell'FBI o chi per loro, che chiedono che venga sviluppata, perché sicuramente queste grandi aziende tecnologiche ne hanno la capacità, che venga sviluppata una tecnologia crittografica sicura, che non vuol dire niente, ma con la possibilità di essere decifrata.
Sicura ma non, ma non sicura.
Esatto. A prova di hacker, ma non a prova di essere decifrata. Adesso, di tutta la qualità della crittografia che viene usata in questi giorni end-to-end, sta proprio nel fatto che anche l'infrastruttura che offre il trasporto dei messaggi non può decifrare quello che uno si dice con l'altro. Se questa cosa viene meno, perché esiste qualche mezzo per cui qualcuno a comando può aprire quei messaggi, questa garanzia non c'è più. Quindi non lo so, nel senso, non è solo la Cina che sono dei cattivoni.
No, ma il caso della Cina il caso della Cina è diverso nella misura in cui loro dicono: a noi ce ne sbatte il cazzo di protocolli, tecnologia, voi dovete portare i dati qua e ci dovete dare le chiavi, e a noi ce ne sbatte il cazzo che la gente sappia che abbiamo le chiavi, anzi i nostri sudditi devono sapere che noi abbiamo le chiavi, perché devono rientrare nell'ottica del: se non hai niente da nascondere, niente avrai da temere.
Però perdonami, è la stessa identica cosa. Se la polizia
no, è un passo in più, no. una cosa è dire: io devo sapere l'indirizzo di tutti i miei sudditi, un'altra è: io devo avere la chiave della casa di tutti i miei sudditi.
Posso dire una cosa su questo? Cioè, a me sembra, e mi sembra, vabbè, è abbastanza paradossale, manca totalmente l'idea che ci sia uno, cioè manca l'idea che ci siano delle aziende che fondamentalmente sono quelle che hanno la chiave crittografica,
no, non
e lo Stato va a chiederle. In questo caso, se tu ci pensi, la Cina, che è una nazione, ed è diverso il paradigma, è lei che dice tu quella roba lì me la devi dare, tu azienda privata me la devi dare. Cioè noi abbiamo in Italia, che siamo un po' dei peracottari, abbiamo la Boldrini che va a chiedere a Facebook direttamente di per favore dateci voi una regola per cui vengono regolamentate tutta una serie di aspetti che sarebbero invece aspetti che uno Stato dovrebbe regolamentare, non certo un'azienda, non certo una multinazionale, non certo americana. A me sembra...
Riuscite voi a implementare la par condicio, per favore? Riuscite voi a implementare la par condicio?
Esatto. Noi siamo in uno stato di sudditanza tale per cui uno Stato, una nazione, un governo che è diverso dalla multinazionale, chiede alla multinazionale la cortesia. In questo caso, se vuoi, la Cina, adesso faccio proprio... proprio il paradosso totale, che è uno Stato dice no, voi belli ci date tutto, poi noi appunto ci poniamo come quelli che hanno i sudditi e che, cioè noi siamo palesemente quelli che controlliamo qualcosa di sotto, ma noi siamo Stato, non siamo una multinazionale, cioè secondo me è una, come dire, è un ribaltare, no,
non è meglio, è proprio, cioè il Partito Comunista Cinese ha fatto il giro,
esatto,
ed è ritornato al Soviet, cioè anche su questo, anche su questo ci sono stati
un'azione, dire questa roba qua se permettete la facciamo noi, non sto dicendo che sia meglio, che sia meglio, non sto dicendo che sia meglio, però pensa qual è la differenza, pensa qual è la differenza e pensa qual è il peso che possono avere 1.800.000 persone e un mercato che appunto Apple non può permettersi di dire no, noi non ve lo diamo, e sai perché non se lo può permettere? Perché quelli comprano Apple. Noi siamo un po' quelle pezze al culo,
è un
mercato, è comunque sicuramente un mercato più in espansione quello cinese rispetto a quello,
con questo gesto,
con
questo gesto secondo me la Cina sta iniziando a dire cos'è stato e cosa non è stato in confronto al fatto che stanno nascendo nuovi stati. Facebook è uno Stato, gli utenti di Apple sono uno Stato, gli utenti di Google sono uno Stato, e questo sta iniziando a essere un problema per lo Stato Google, per lo Stato Facebook, per lo Stato Apple, che non volevano assolutamente essere uno Stato, perché Facebook ha dovuto fare il conto con le elezioni americane, con le elezioni tedesche, con le nostre elezioni, con tutte le elezioni a venire, col fatto che c'è qualcuno che tenta di influenzare questo Stato, perché gli utenti di Facebook, gli utenti di Google, gli utenti Apple sono talmente tanti che possono cambiare l'andamento di elezioni, e quindi alla fine sono sotto scacco da parte di chi li percepisce come Stato ma non li vuole riconoscere come Stato.
La fiscalità,
noi
chiediamo timidamente, noi Europa tra virgolette chiediamo timidamente a questi qui di pagare le tasse,
aspetta,
che tu dici,
però questo non è neanche vero. Adesso a parte la questione delle tasse, che l'Europa con i suoi tempi se la vede, però l'Europa è un grosso bisonte che
sì,
sa fare la voce grossa. Ad esempio c'è la questione negli Stati Uniti, Microsoft ha portato fino alla Corte Suprema un caso in cui lo Stato federale gli chiedeva accesso a una certa email, a una certa casella email, e Microsoft diceva no, non te la diamo,
sì,
non perché non vogliamo, ma perché questa casella email sta in un data center a Dublino, sta in un data center in Irlanda, quindi è fuori dalla tua giurisdizione, quindi non te la possiamo dare. Questa cosa, rischiando di violare, devi passare attraverso i trattati internazionali che regolano lo scambio di informazioni tra te e quella specifica nazione, che sono regolari, cioè, in particolare non lo so, ma comunque ci sono dei trattati specifici con degli atti specifici. Lo Stato americano, il governo americano ha detto no, noi non passiamo per quei trattati perché lo strumento tecnico necessario per accedere a quei dati è quindi sul territorio statunitense ed è sotto il diritto statunitense, quindi devi darceli subito. Microsoft al secondo grado di giudizio ha vinto e adesso pare che la Corte Suprema darà ragione a Microsoft per dire no, sei in altra giurisdizione, devi passare attraverso i trattati internazionali. Però l'Europa in questo stesso momento sta facendo il contrario, cioè sta non è una legge, sta una commissione di studio sta per proporre al Parlamento una legge in cui qualsiasi dato riguardante qualsiasi cittadino europeo, in qualsiasi giurisdizione si trovi, è immediatamente estorcibile, solo con un mandato da una qualsiasi corte europea. Cioè, quindi un giudice europeo può, con un mandato, che non è un atto internazionale regolato dalla legge internazionale, dal diritto internazionale, è un atto regolato dal diritto locale oppure europeo, può chiedere dati in qualsiasi parte del mondo. Questo ovviamente non è realistico all'interno di questo mercato, ma è una cosa che viene messa sul tavolo delle trattative in particolare tra l'Europa e gli Stati Uniti. Però il punto qual è? Il punto è che ci sono dei giocatori che giocano con le carte un po' più scoperte, ma noi come Europa, gli Stati Uniti come Stati Uniti, giocano esattamente la stessa partita con le stesse regole e con le stesse poste, solo che lo fanno con delle narrazioni diverse, perché è più conveniente. Io non credo, adesso poi non voglio fare la polemica, io non credo che Facebook, Amazon, Google, eccetera, eccetera, siano degli stati. Non lo credo, non perché non abbiano...
Ma solo come numeri. Aspetta. Considera solo i numeri.
Hanno le dimensioni degli stati, ma non hanno un esercito e non riscuotono le tasse. Solo sono...
Le tasse le riscuotono.
No, non è una tassa. Tu non sei obbligato a pagare Facebook.
Certo.
Tu non sei obbligato.
Poi togli l'account Facebook a un utente per strada. Questo si dispera. Lo vive con una privazione.
Però lascia stare l'uso. Lascia stare l'uso. Tu non finisci in galera se
non
hai.
No.
Non c'è nessuno.
Io sono convinto che alcuni preferirebbero finire in galera.
Perché non ci sono privazioni delle libertà personali se non hai.
Sì.
Nei costumi, i nostri costumi ormai sono tali per cui questa cosa è pervasiva, questo ce ne rendo atto, ma non è uno stato,
non è uno stato, però inizia ad avere,
anche se lo fosse, cioè anche
ma inizia
se...
ad avere la forma del proto stato, perché ha un suo regolamento, ha una sua cultura, una sua società, una sua lingua. Se tu ne sei privato, la vivi come una privazione di libertà, una privazione di diritto. Cioè alcuni sono convinti che Facebook sia un diritto.
No, ma il diritto nella misura in cui è l'unico canale attraverso cui esprimo la comunicazione, e il diritto, secondo me, comunicare è un diritto, allora sì, è un problema il fatto che tu, ad esempio, non hai più accesso a Facebook per una settimana per qualche motivo. No?
Che è scritto con i negri.
Posso fare una domanda così? Un 4-5 forse. Allora, qua a Milano è successa la prima notte delle librerie, la notte bianca delle librerie. No? Una casa editrice, no? Invitata da una libreria di movimento, no? Fa una locandina. Praticamente, poi io non mi ricordo cosa c'era scritto sulla locandina, però in queste situazioni, sai, racconti, letture, si parla del territorio, credo che fosse... Facebook si è permesso allora di censurargli, di chiudergli la locandina. L'altro giorno, no, non l'altro giorno, forse ieri, una donna che è una madre adottiva, e quello secondo me, rispetto all'intervento che faceva prima un'altra compagna qua, Francesca, rispetto a quello che lui... No, quindi Facebook è stato suoi figli. Che cazzo ha fatto Facebook? Non lo Stato italiano. Che cazzo ha fatto? Gli ha oscurato il profilo. Cioè, e quindi vuol dire che no, ha oltre ancora di più di funzioni di polizia. Che, questo, no?
Questo è il problema che deriva dal fatto che tu...
Nello specifico tecnico,
no, no, ma non è questione tecnica questa, eh? Questa non è questione tecnica. Nel momento in cui tu deleghi un'azienda della tua comunicazione, l'azienda della tua comunicazione ci fa il cazzo che vuole. Cioè, da contratto, perché tu leggi proprio il cazzo che voglio.
Sì, però qualcuno che, cioè, qualcuno che ha potere di censura su di me, sia che abbia la forma di azienda, sia che abbia la forma di Stato, sia che abbia la forma di mia madre, è sempre un censore.
Certo. Certo, però questo è il fatto che tu chini il capo al censore, in un certo senso.
Ma no, tu non chini il capo, il censore ha un potere su di te, se no non è censore.
Sì, ma tu sei contento del io
quello fa sempre parte dei rapporti di forza.
Secondo me stiamo un attimo esulando dal discorso, però... sicuramente le dimensioni dovranno prima o poi fare il conto sulle loro dimensioni e sul fatto che influenzano elezioni, sul fatto che influenzano andamenti commerciali, cioè al di là del fatto, è vero, la struttura e l'infrastruttura è ancora in mano allo Stato, ma il contenuto non lo è più, il contenuto non lo è più.
Beh, io di questo non sono convinto, perché l'Italia, in Italia il fatto questo della politica che da Facebook e di oggi, no? Ma ancora molto prima, di quando prima che saliva quell'altro coglione che si chiama Renzi, no? Chi c'era presidente del consiglio là? Un altro di questi del PD, PDS, no? Come si chiama? Si è dovuto dimettere. Perché si è dovuto dimettere? Perché quello era presidente di una grande multinazionale che si chiama Vedro, che controlla il governo italiano. Ed è in mano a tutti sti cazzi di partiti, per questo oggi si scannano fra i partiti rispetto alle, a queste elezioni di marzo che arrivano. E quindi questa è già una dimostrazione sul fatto che se questi sono dei coglioni, come la Boldrini, che si appella a Facebook, ma è ancora è a monte prima, se una multinazionale che si chiama Vedro, composta da merde come queste, capite, multinazionali più merde di loro, no? Che determinano un governo, le cose dal mio punto di vista, non la voglio portare sulla questione politica, però entra in pieno rispetto a quello che è la gestione di sti cazzi di network che c'hanno loro.
Solo per tornare un attimo alla questione del documentario, è di pochi giorni fa e oltretutto è una cosa che riguarda l'Europa, penso che nell'8 marzo deciderà l'Europa, la grande fusione tra la Bayer e la Monsanto, e che è una cosa che ci riguarda praticamente tutti e significa praticamente devastazione del mondo, e c'è questa associazione Avaz che è uno dei leader delle politici che avete visto nel documentario, era presente, è stata attaccata dalla Monsanto e un tribunale statunitense è capitato ad Avaz una ingiunzione di consegnare tutti i dati di tutti quanti gli attivisti che facevano riferimento con le email, con tutti quanti i dati, con tutte quante le sottoscrizioni di tutte le petizioni che avevano fatto, di consegnarle alla Monsanto. E uno si chiede, ma lo possono fare? Sì, lo può fare lo Stato americano, un tribunale americano ha deciso che questa cosa la Monsanto la può fare, contro un'associazione che sta cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto a questa grandissima fusione e alla devastazione di leni, soprattutto riguardo al glifosato, non lo so mai dire, vabbè, comunque quel veleno lì, ed è successa 2 giorni fa questa cosa. Stanno cercando di evitare che tutti questi dati finiscano nella mano di una multinazionale gigante che si sta affrontando con l'altra. Per questo dico, la questione dei dati, gli stati sì, hanno importanza, hanno un ruolo, però possono avere anche il ruolo nel contrario, non solo chiedere alla Apple di darsi i dati, ma anche di dire, bene, tu adesso quei dati li dai alla Monsanto. Così
dipende dal peso.
E si tratta anche di persone comuni che su internet a un certo punto hanno cliccato su firma la petizione, non attivisti che trovate che organizzano, che magari hanno soltanto la sfiga di organizzare i cessi chimici durante le manifestazioni, però in quel caso si tratta proprio di persone le più qualunque, insomma.
Scaldamento non dà proprio.
Dan, ricorda l'appuntamento settimana prossima.
Ah, il prossimo, vai.
A proposito di non essere tecnici, settimana
prossima. Ah, ok. L'11 marzo, cioè caldi dopo il periodo elettorale, domenica alle 17 ci sarà il secondo evento. Il secondo evento si chiama Se questo è gratis, rompere i DRM, e sarà tenuto dal GLEP, il gruppo di liberazione delle EPUB. Gli EPUB sono i libri elettronici e i DRM sono i Digital Restriction Management, cioè i lucchetti che fanno sì che questi libri elettronici non si possano ad esempio prestare, che è la contraddizione più grossa. Mentre un libro cartaceo si può prestare a qualcuno perdendolo, un libro elettronico che si potrebbe duplicare in maniera consistente invece non si può neanche prestare. Vabbè, di questo se ne parlerà la settimana prossima. L'11 di marzo, che è quella dopo. Volevamo ricordarvi che abbiamo una mailing list che non è per niente intrusiva, non faremo altro che mandarvi una mail dicendo guardate che c'è l'evento, perciò se desiderate ricevere informazioni in questo caso lasciateci la mail oppure andate sul sito e vi iscrivete da soli. Preferiremo che vi iscriveste da soli e se ci lasciate l'email è semplicemente perché vi facciamo il favore di iscrivervi noi invece che di fare voi la fatica di farlo, ma se fate voi la fatica di farlo è meglio perché così avete sotto mano il processo, capite anche come fare a disiscrivervi quando sarete stufi. Grazie a tutti.